Lenta è l'ascesa alla vetta suprema. Qui s'attarda l'animo indulgente.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Nella puntata di oggi, quindi, proseguiamo questo cammino lungo l'ascesa alla vetta suprema, quantomeno idealmente cerchiamo di sondare questo tema. Sì, siete in ascolto degli Altronauti, anche oggi è venerdì, è il 29 settembre 2023, sono le ore 12:16, siete sintonizzati su Radio Cooperativa. E gli Altronauti è la trasmissione del Centro Culturale Sei Altrove, che si trova a Torveglia, in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. E come vi dicevo, proseguiamo il tema del cammino verso la vetta suprema, quantomeno però da un punto di vista ideale. Perché attraverso l'esperienza maturata nel Centro Altrove e a contatto con l'insegnamento, posso dire che molto spesso siamo convinti di salire verso delle vette, ma intanto dobbiamo iniziare a camminare, bisogna anche fare talvolta non poca fatica. E a volte prima di salire nelle vette bisogna anche scendere, saper scendere molto spesso dentro di sé. Quindi il cammino che viene idealizzato molto spesso è appunto idealizzato. Poi è il contatto con la realtà che ci pone davanti alla necessità di conoscere noi stessi e di affrontare la realtà dei fatti, che significa sostanzialmente vedere un po' dove mi trovo da tutti i punti di vista, e se prima di tutto non accetto dove mi trovo, compreso questo anche che cos'è la vita che sto vivendo, cosa sono io, realmente di fatto non, difficilmente potrò andare da qualche parte, diciamo così. E soprattutto perché non si tratta tanto di andare da qualche parte all'esterno di noi, perché molto spesso anche di questo forse si può essere convinti che sia un determinato luogo, una determinata esperienza a permetterci a permetterci quello che possiamo considerare un'evoluzione, un cambiamento, un miglioramento o un'illuminazione, e invece talvolta si tratta proprio più che di andare da qualche parte, di diventare qualcosa, sostanzialmente. E lo vediamo questo con la lettura di oggi. Come alcuni di voi più, diciamo, ascoltatori da più tempo della trasmissione sapranno, noi molto spesso leggiamo degli spunti di riflessione che vengono tratti dal nostro blog che si chiama La Via della Rosa. Quindi prima vi citavo il sito internet che si chiama saialtrove.it, e qui c'è una voce blog. Se voi ci cliccate potete aprire il nostro blog e vedere proprio in primo piano questo scritto che ora vi leggerò. Quindi chi lo volesse fare, casomai, può anche, diciamo, oltre alla mia voce, anche leggere questo testo sul blog, volendo anche in contemporanea. Questo testo si chiama Tradizione e religione. In ogni insegnamento religioso si penetra lo strato esteriore per arrivare a quello interiore. I sistemi religiosi, da un lato, descrivono l'immagine esteriore dell'essere umano realizzato, come ad esempio il Cristo o il Buddha, dall'altro però non forniscono strumenti concreti per il raggiungimento del corrispondente stato di coscienza. Il cristianesimo dice che bisogna amare gli altri, ma non dice come si fa. Il buddismo dice di svuotare la mente, ma non dice come si fa. E così via. Ogni istituzione religiosa dice come bisogna essere, ma quasi nessuna dice cosa bisogna fare concretamente per diventare in quel modo. La semplice volontà personale non è infatti sufficiente, e ogni sforzo basato su una parziale verità rischia di creare solo forzature destinate presto o tardi a collassare, oscurando l'orientamento e l'aspirazione. Bisogna dunque considerare che all'interno di ogni dottrina spirituale esteriore è contenuto in forma più o meno ermetica un insegnamento più intimo e profondo, che per essere decriptato e attivato necessita di una recettività fuori dal comune e di apposite chiavi di lettura fornite dalla trasmissione orale, da bocca a orecchio, che le rende visibili attraverso un processo non solo informativo, ma principalmente formativo e applicativo. L'insegnamento tradizionale è in grado di colmare le lacune presenti nelle religioni convenzionali, rivelando il significato di un cammino che viene generalmente descritto solo nella sua apparenza e raramente nella sua vera essenza. Liberamente, ad ognuno è dato discernere tra l'una o l'altra via. E questo scritto di Hermes si conclude con una citazione. La citazione è di Carl Gustav Jung, che diceva: «L'iniziazione non è comunicabile alla stessa maniera di quella di un professore che nell'insegnamento profano comunica ai suoi allievi formule attinte dai libri, formule che essi dovranno soltanto immagazzinare nella loro memoria. Si tratta di una cosa che nella sua essenza stessa è propriamente incomunicabile, poiché sono stati da realizzare interiormente». Dunque, con questo scritto proseguiamo il tema che è stato toccato nelle precedenti puntate, in cui abbiamo parlato dell'insegnamento religioso e di come questo possa prevedere almeno due livelli di lettura e di esposizione di questi insegnamenti, uno esteriore e uno interiore. E quindi abbiamo visto come vi sia la possibilità che, oltre alla lettura canonica, diciamo convenzionale, che riguarda una descrizione esteriore del mondo, dell'uomo, dell'anima, di una serie di questioni esistenziali, che è questa caratteristica non soltanto della religione cristiana, che è quella di cui è impregnata la nostra cultura, ma anche in generale delle altre religioni. Quindi vale per le religioni monoteiste, vale anche per le religioni politeiste. Vi sia dunque, oltre questo, anche un livello interpretativo che parla della nostra interiorità, di come è fatto l'essere umano, quindi non solo del macrocosmo, ma anche del microcosmo. Questo, come vi dicevo, vale per le religioni monoteiste, vale anche per quelle politeiste, quindi dove anche le diverse divinità possono rappresentare diverse sfaccettature di una stessa divinità e diverse parti anche di noi. E quindi si passa da guardare, in questo caso, a un insegnamento religioso con una forma di fede piuttosto e convinzione, diciamo, piuttosto che al contrario, incredulità oppure neutralità, dal guardarlo come qualcosa di esterno, quindi il rito, la morale, che è collegata a queste religioni, e tutto ciò che comporta poi questo nella nostra vita, ad esempio nella nostra intimità, le convinzioni, le credenze che queste religioni comunque hanno costruito a livello collettivo e che forgiano la nostra cultura, il nostro modo di pensare, il nostro modo di essere, al di là di quello vi sia anche però un insegnamento interiore, vi sia una rivelazione che parla di come noi, di come io sono fatto, di come noi siamo fatti. E oltre a questo propongano, ed è questo l'oggetto di questo testo di oggi, oltre a questo propongano anche un modello di essere umano realizzato. Ovviamente questa che espongo è una verità, non, nessuno deve prenderla per oro colato. Ma è una possibilità che qui espongo. E in questo scritto, che ripeto è di Hermes e lo potete trovare sul... cioè è stato scritto da Hermes e lo potete trovare sul nostro blog che si chiama La Via della Rosa, l'indirizzo è seialtrove.altervista.org, quindi seialtrove.altervista.org, e trovate questo scritto in primo piano, si chiama Tradizione e Religione, e poi scorrendo trovate altri due o tre scritti che sono collegati a questo, e che quindi a ritroso possono darvi un'idea, se è la prima volta che state ascoltando questa trasmissione, di che cosa stiamo parlando. E in questa chiave di lettura, dunque, qui vengono fatti degli esempi come il cristianesimo che porta alla vita di Gesù Cristo, i miracoli, diciamo, la sua natura, o il buddismo che porta gli insegnamenti del Buddha, e si possono guardare quindi a Cristo, a Buddha, ma anche eventualmente ad altre divinità o ad altri profeti, come degli esempi che vengono proposti in quest'ottica di un essere umano realizzato, quindi di un essere umano che ha trasceso la sua personalità e che ha conseguito uno stato interiore distinto rispetto a quello degli altri esseri umani, ma a cui però gli esseri umani possono accedere. Quindi un esempio nei confronti del quale, diciamo, poter provare non solo ammirazione, ma imitazione, in questo senso, per poter raggiungere quella stessa condizione. In realtà, se volessimo trovare esempi di questo, di questa possibilità, diciamo, personalmente, per un mio interesse personale, questa cosa la sento molto vera, l'ho sempre mentalmente anche creduta vera, e ci sono diversi esempi di questo. Se prendiamo i testi cristiani, ad esempio c'è San Paolo che in molti dei suoi scritti dice «non più io, ma Cristo vive in me», ad esempio, raggiunta una certa condizione, San Paolo diceva «Cristo vive in me», e chiaramente sì, intendeva quindi una condizione che lui aveva, che era stata raggiunta, diciamo, uno stato d'essere che lui identificava come Cristo. E la stessa cosa, ci sono dei testi, c'è un testo in particolare che si chiama ad esempio Imitatio Christi, che è un testo medievale, dove si parla appunto di questo, cioè l'imitazione di Cristo, e l'imitazione di Cristo è un testo interiore che parla comunque di un'esperienza interiore vissuta, in cui chi ne è stato l'autore per l'appunto descriveva questo percorso di imitazione di Cristo, in questo caso di Cristo come modello da raggiungere, da divenire, però quindi non come una figura esteriore unicamente, diciamo, da invocare, e quindi come una divinità unicamente esteriore, ma come una condizione raggiungibile. La stessa cosa i buddhisti, parlando di Buddha e di buddhità, vedono la buddhità come qualcosa di raggiungibile, quindi Buddha è un esempio dell'essere umano che ha raggiunto questa condizione di buddhità. Questo è un solamente, diciamo, una BC per spiegare che esiste questa possibilità di lettura ulteriore, che non è qualcosa, diciamo, di così extraterrestre, in realtà è, per molti è quasi la normalità poter leggere le cose in questo modo, quindi in un'ottica diversa. Ora, diciamo che le religioni nel tempo hanno strutturato una serie di convinzioni, di credenze, anche attraverso la morale, che hanno che si sono diffuse quindi a livello collettivo attraverso la massa, quindi noi quello che principalmente ci rimane di esse è appunto questo aspetto esteriore, l'aspetto morale che più ci tocca e per qualcuno, intellettualmente parlando, l'aspetto forse teologico, conoscitivo, col quale uno può confrontarsi o meno. E nel tempo, però, le religioni probabilmente avevano l'intenzione di quindi cristallizzare, o quantomeno chi le ha fondate, cristallizzare un messaggio, in questo caso il messaggio di un essere umano, vogliamo vederlo così, o che aveva raggiunto una determinata condizione d'essere. Abbiamo fatto gli esempi di Buddha e di Gesù, ce ne possono fare altri, però insomma rimaniamo su questi. E quindi sono state istituite, fondate delle religioni, pur con tutte le loro diversità, che servivano per conservare questo messaggio, per poterlo diffondere alle masse. E all'interno delle masse, però, tra gli esseri umani c'era chi poteva essere più propenso a cogliere questo messaggio e ad incamminarsi in un cammino per divenire, per raggiungere questa condizione, e quindi qua torniamo all'aspetto dell'imitazione di Cristo o dell'imitazione di Buddha, e chi invece, diciamo, non aveva questa propensione interiore. Chi aveva questa propensione poi andava sostanzialmente a seguire quello che è il cammino iniziatico di queste religioni, e quindi nel caso del cristianesimo molto spesso era la scelta sacerdotale o la scelta monacale, quindi del divenire monaci o monache. E poi sapete che ci sono tutti degli ordini con le loro regole, con le loro tradizioni, e quindi anche queste regole, le famose regole monastiche, sono funzionali a questo, sono funzionali quindi a creare nei gruppi di persone che sceglievano questa via, attraverso una disciplina, attraverso un contatto interiore, contattare questa parte dentro di loro, questa l'essenza sostanzialmente, lo spirito. E per questo quindi c'erano sia dei gruppi monacali, sia invece c'erano gli eremiti che lo facevano in solitaria. E la stessa cosa ci sono i monaci anche nel buddismo, quindi per coltivare questa imitazione di Cristo o di Buddha. E questo però per chi seguiva, per chi sentiva questa vocazione, questa chiamata. E per tutti gli altri invece rimaneva l'aspetto esteriore, per cui tu potevi entrare ugualmente a contatto con il messaggio, in questo caso, però solamente su un aspetto esteriore, quindi solamente nell'aspetto del rituale, nell'aspetto delle letture, nell'aspetto poi del condizionamento morale. Poi passate le generazioni, passati i secoli, avendo creato delle abitudini, perché poi la morale implica un modo di comportarsi, di fatto le abitudini, come ho imparato bene su me stesso, una volta che l'hai creata diventa automatica. Quindi poi tu la trasmetti anche a chi verrà dopo, che si conformerà a questa abitudine che trova quando nasce, quando cresce, e la trasmetterà a sua volta, eccetera, eccetera. E quindi si crea la religione, che qui viene definita convenzionale, che è quella che forma poi sostanzialmente le nostre convinzioni, la nostra morale, eccetera, eccetera. E dunque l'aspetto fondamentale con cui uno entra in contatto, effettivamente, è che tu cresci, sei bambino e cresci in un ambiente che può essere influenzato di più o di meno da questa religione, ma comunque ne è influenzato, e hai anche davanti questo esempio. Hai anche davanti, cioè, che ti viene detto idealmente, perché poi è difficile trovare qualcuno nella vita ordinaria, secondo me, che effettivamente rispecchi l'esempio del Cristo, pur essendo cristiano nel nostro caso, eccetera. Ti trovi a contatto con questo insegnamento dove ti vengono dette delle cose, effettivamente, da fare o da non fare, ama gli altri come te stesso, non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te, gli esempi, no, dei comandamenti principali di Gesù, però di fatto come lo fai? E se non conosci la tua natura, come abbiamo visto nella puntata precedente, dove abbiamo parlato delle tre parti, quantomeno, che possiamo individuare nella nostra vita, quindi una parte emotiva, sentimentale, una parte fisica, una parte mentale, quindi un corpo fisico, un corpo vitale, diciamo, sentimentale, un corpo mentale. E se non conosciamo noi stessi, sarà difficile operare in questo modo. È facile a dire una determinata cosa, è facile a dire di amare gli altri come te stesso, ma dopo, quando tu ti trovi nella condizione invece che in quel momento non stai provando amore, ma stai provando odio, rabbia, risentimento o qualcosa, come fai a mutare questa condizione? Come fai a trasformarla? E lì però nessuno te lo dice. L'unica cosa che puoi fare, cioè per la mia esperienza, è che ti trovi a vivere questa condizione però è sbagliata rispetto a quello che ti viene detto, in questo caso amare gli altri come te stesso, e quindi hai peccato. Allora puoi ricevere la soluzione. Ora, sto estremizzando la cosa per semplificarla, non vuole essere questo ovviamente offensivo nei confronti di nessuno, soprattutto dei credenti. Sto esprimendo quella che è la mia esperienza, ovviamente. Ti viene detto, che quella cosa è peccato, e quindi tu ti senti in colpa e ricerchi quella che può essere la soluzione attraverso la confessione, eccetera. Però dopo vai a riviverla quella condizione in un altro contesto. Poi ricercherai una forma di soluzione e via dicendo, però non esci mai da quella condizione, non riesci a trasmutare quella cosa, a rispondere in modo diverso. Dunque, questo amore di cui si parla di fatto diventa una cosa idealizzata. E diventa un qualcosa che tutti fanno, come i sacramenti, la comunione, la cresima, ma o addirittura appunto il matrimonio, però poi non si sa perché, non si sa qual è il significato profondo che c'è dietro, perché. E l'unico perché è che perché così fanno tutti, sostanzialmente, diventa l'unico perché. Cioè non c'è una motivazione reale, non c'è una convinzione profonda, c'è semplicemente un adeguarsi ad una condizione che si trova quando tu cresci. Qualcuno magari può approfondire determinati aspetti perché dentro di lui ci crede o perché ha la necessità intellettuale di approfondirli, però di fatto poi per la maggioranza delle persone è così. E dunque adesso metto un po' di musica, dopo altri due appunti su questo testo e poi do come sempre la parola a voi. Vi anticipo che potrete intervenire telefonicamente a questi numeri. Quello per telefonare in diretta è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 se volete appuntarvelo. Quello per gli SMS invece, se non potete o non volete parlare di persona, il 345 18 91 68 5, ripeto 345 18 91 68 5. Thank you. E dunque quello che manca è un'indicazione su cosa bisogna fare per poter diventare in quel modo. E è importante secondo me questo aspetto del diventare, perché quello che io ho potuto vivere nel centro altrove a contatto con l'insegnamento è stato un diventare. Avere davanti l'esempio di qualcuno che era diventato ciò di cui parlava, ciò che proponeva, e poter io stesso quindi toccare con mano il divenire diverso, che poi questo divenire in realtà è un togliere bucce, togliere strati sostanzialmente da te, che hai acquisito attraverso l'abitudine in cui tu ti identifichi semplicemente, e quindi è un po' ritornare ciò che sei, diciamo. Però questo è un discorso filosofico. Dal punto di vista pratico, sostanzialmente, una necessità di fare, questo ho potuto vedere, perché altrimenti resti solo nella mente, resti nella convinzione che le cose siano in un modo e invece molto spesso sono altre. Puoi anche convincerti di essere buono, di essere in questo caso un bravo cristiano, eccetera, ma sostanzialmente però nei fatti come sei? Hai una possibilità di poterti osservare veramente e quel male che tu vuoi combattere all'esterno, vuoi rifuggire, ma sei sicuro che davvero non sia anche dentro di te, non lo operi anche tu, coscientemente o meno, attraverso le tue azioni, attraverso il tuo comportamento? E poi siamo veramente sicuri che tutto ciò che noi vediamo in ombra sia anche oscuro e non sia solamente in ombra solo perché non l'abbiamo illuminato? E dunque qua interviene, come vi dicevo, la possibilità di un insegnamento che faccia luce su questo. Quindi quando si cita in questo testo che vi ho letto o che leggerete, se volete appunto reperirlo sul nostro blog, che appunto vi ricordo è seialtrove.altervista.org, quindi se lo volete rileggere, ci cita l'aspetto di un insegnamento tradizionale. Qui per insegnamento tradizionale si intende una tradizione perenne, che quindi è atavica, che va al di là dell'appartenenza religiosa, al di là dei vari esempi, dei testi che sono stati scritti, dei linguaggi che sono stati adottati, delle interpretazioni, dei riti, delle tradizioni, e che passa attraverso un po', se non tutte, molte delle tradizioni religiose, e che ci parla di noi, ci parla di me, di voi, dell'essere umano, sostanzialmente. E per farlo utilizza diversi linguaggi, diversi interpreti, diversi testi, ha strutturato diverse tradizioni, perché le culture del mondo sono tante, i processi storici sono tanti, ma di fondo rimane questa verità, che nonostante tutte le interpretazioni, le rimodulazioni, le riformulazioni, però è viva. E quindi l'insegnamento della tradizione è la tradizione perenne e si intende proprio questo. Quindi, questo parlare di noi e questo poter indicare una strada dove però un insegnamento tradizionale, qui si dice, viene portato da bocca a orecchio e necessita di una recettività fuori dal comune, e io ho potuto sperimentare che la recettività è una grandissima qualità, ma personalmente io la devo sviluppare, non ce l'ho di mio la recettività, perché essere ricettivi significa essere aperti, significa aver messo da parte tutta una serie di condizioni, di pretese, di desideri, o di tutta una serie di cose che comunque fanno da filtro, da velo, da barriera tra questa condizione che per noi è raggiungibile, ma che purtroppo, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, in ogni caso è come se fosse velata dentro di noi. E E dunque si necessita, perché un insegnamento ci sia, si necessita di un maestro, di qualcuno che possa incarnare questo insegnamento, di un modello, parlavamo prima dell'aspetto di Cristo o di Buddha per fare degli esempi, e della propensione a poter recepire questo insegnamento. E dunque non serve, come si dice qui, non basta la sola volontà personale, e io posso testimoniare questa cosa perché poi dentro di noi ci sono diverse parti, diverse componenti, e quindi ognuna poi reclama qualcosa finché non abbiamo creato una forma di unità. Ed è soprattutto qualcosa che non, questa condizione interiore, vogliamo chiamarla di risveglio, di pace, di quiete, di illuminazione, comunque che va al di là di oltre, che va al di là dell'ordinarietà, della nostra condizione ordinaria, è qualcosa che non ha a che fare unicamente con le informazioni, non è tanto il sapere qualcosa, il conoscere qualcosa, ma il poterlo diventare. E questo è l'aspetto fondamentale, perché noi sappiamo tante cose, o crediamo di sapere tante cose, a volte in contraddizione tra di loro, però l'insegnamento è l'insegnamento che ti permette di essere. Quindi questa è la sostanza. E detto questo, ovviamente non si vuole né con questa visione che viene offerta, non si vuole né sposare la religione, chiaramente, che resta con tutti i suoi difetti, né tantomeno boicottarla, ma anzi può essere un ponte per qualcos'altro, come tutte le esperienze della vita, e può essere un ponte per una lettura diversa. Una lettura diversa sulla realtà, che ci permette anche di darci una possibilità diversa. Ora io apro le telefonate, come vi avevo anticipato. Il numero di telefono è lo 049 880 90 20, invece per gli SMS 345 18 91 68 5. Pronto?
Ciao Jacopo, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Saluto a te e a chi ascolta.
Grazie.
50.000 anni fa c'era la fine delle glaciazioni, e circa 10.000 anni dopo cominciarono le prime migrazioni, perché si innalzò il livello degli oceani, e le persone che vivevano sui lidi dovettero, per forza di cose, anche se allora non c'erano i leghisti, i fascisti e i cambiamenti climatici, dovettero, ripeto, per forza di cose emigrare e si spostarono in altri lidi. L'Homo sapiens arrivò in Europa, dove c'era l'uomo di Neanderthal, che viveva in mezzo ai ghiacci, e si colonizzò l'intero pianeta. Arrivarono in America i primi nativi, quelli che poi diventarono nativi americani. Nell'orologio dello sviluppo della vita, insomma, noi, se questo orologio dura 24 ore, noi l'uomo appare l'ultimo minuto prima di mezzanotte. Questo è un discorso anche molto, molto campato per aria, perché come diceva Lavoisier, nulla si crea, nulla si distrugge, la materia esiste da sempre. Però rispetto a quello che hai letto, 2000 anni fa, dovrebbe essere nato un certo Gesù. Nel credo si dice che questo figlio di Dio era generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Una cosa, dal mio punto di vista, molto strampalata, perché visto che già i greci avevano intuito, senza avere microscopi, senza avere strumenti elettronici o internet o cosa, avevano già capito la natura atomica della materia. E quindi, se si dice che questo figlio di Dio sarebbe stato generato, quindi attraverso un rapporto sessuale, chiaramente, perché non c'è altra maniera di far nascere un uomo. E vabbè, non mi inoltro in storie che tanto non mi interessano più di tanto. A proposito di religioni, le prime religioni, che non erano strutturate come quelle attuali, parlavano di un Dio creatore, un Dio uranico, dicevano, un Dio che avrebbe creato quest'uomo e poi si sarebbe disinteressato totalmente. Si parla di Dio uranico, riferendosi al pianeta Urano, quindi molto distante dalla Terra. Poi attraverso l'esperienza, non attraverso le opinioni o i pareri delle persone, ma attraverso l'esperienza quotidiana, l'uomo si rese conto che la sfera del sacro, la sfera che non è restringibile alle semplici religioni strutturate come quelle attuali, ripeto, la sfera del sacro era molto importante. Tornando a quello che dicevano i greci, e cioè alla natura atomica della materia, avevano capito che c'era bisogno, per tenere insieme quegli atomi, c'era bisogno di energia vitale, e un collante che tenesse insieme quegli atomi. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che ergersi a dire io sono il Verbo, io sono colui che parla con questo Dio creatore, che non esiste oltretutto, dal mio punto di vista, è molto pericoloso. È molto pericoloso ed è strumentale e come si può dire, relativo a un concetto che è venuto fuori da qualche tempo, da qualche centinaio di anni: il concetto dell'accumulo, il concetto del denaro, il concetto del potere accentrato nelle mani di una sola persona, cosa che non può avere futuro, non può avere futuro, perché non si può delegare non si possono delegare le cose più importanti a un esperto, a una persona che ne sa, dovrebbe saperne più di te, perché bisogna tornare al discorso che ho fatto prima della relazione con l'ambiente, del fatto che le persone devono capire attraverso la crescita che a cosa gli serve e cosa non gli serve, a soddisfare i propri bisogni. Ti finisco dicendoti solo una cosa. Un certo Giacca Rossa, che era un capo indiano, nativo americano, diceva ai preti, che lui chiamava giacchette nere, diceva ai preti: voi venite da noi dicendoci che il vostro Dio vi è apparso e vi parla. Questo vostro Dio noi non l'abbiamo mai visto. Noi non ne siamo mai venuti a conoscenza, e ogni volta che uno di voi mi parla dice parole diverse da uno dall'altro. Quindi c'è un'interpretazione della parola di questo presunto Dio, che comunque funziona solo per voi altri e non per noi. Poi diceva ai bianchi, ai puritani che erano arrivati là per insegnarli a vivere, diceva: voi affidate la vostra vita alla giacchetta nera, quello più grasso di voi, quello che mantenete, che non fate lavorare, e dal suo verbo, dalla sua lingua, voi pendete come schiavi. Non riesco a capire come fate a fare questo. Ti saluto, Iapos, buona giornata.
Ciao Dennis, grazie, buona giornata anche a te. Allora, Dennis ha toccato un altro tema, che è quello del potere, quindi cito solamente in quello che ha detto, solamente in relazione a questo, rispondo cioè a quello che ha detto, solo per l'aspetto del potere, perché proprio il resto ognuno ovviamente può fare le proprie considerazioni e tutto arricchisce, anzi, il tema generale della trasmissione, e ha citato l'aspetto del potere, cioè che attraverso la religione il fatto di poter... che qualcuno possa dire di essere il Verbo, di essere il figlio di Dio, poi fa creare una religione, quindi crea un potere, crea delle persone a cui delegare, in questo caso la spiritualità. Lui ha fatto l'esempio quindi del prete. E sicuramente c'è questo aspetto poi che si è creato nel tempo anche della forma di potere, della strumentalizzazione, per cui chiaramente anche un'interpretazione piuttosto che un'altra di un testo religioso poi crea anche un potere e addirittura può far mantenere le masse in una condizione di ignoranza, cioè di non conoscenza anche della vera natura di questi insegnamenti, o simpaticamente, come ha detto Dennis citando questo Pelle Rossa, diciamo, interpretabile poi ognuno a proprio uso e consumo. Quindi c'è sicuramente questo aspetto di delega che poi fa parte della nostra vita, a cui siamo abituati, ci siamo abituati nel tempo, per cui come deleghiamo la medicina al medico, se ho mal di denti vado dal dentista, spiritualmente vado dal sacerdote o comunque da una figura che per noi rappresenta la religione, oppure dallo psicologo, diciamo, una versione un po' più moderna. Quindi abbiamo fatto diverse deleghe, anche la spiritualità l'abbiamo delegata, in questo caso è stata delegata anziché viverla. E quindi in questo caso è una riappropriazione forse di quello che riguarda la nostra spiritualità, soprattutto perché anche la spiritualità, sinceramente, come uno la vive, molto spesso la vive solamente in una forma mentale, morale o sentimentale, di sentirsi in colpa. Parlo per la mia esperienza, non so se questo possa definirsi spiritualità, il fatto di avere delle convinzioni mentali, sono mentali, o di avere dei sentimenti, ma di fatto anche questo fa parte della spiritualità, ma è ben diverso dal poter raggiungere, credo, una condizione come quella che possiamo vedere in Gesù o in altri. Quindi c'è sicuramente questa strumentalizzazione, che è un ulteriore aspetto che diceva Dennis, c'è questa delega. E forse più uno conosce se stesso, meno è propenso alla delega. E poi credo che noi siamo propensi anche a delegare soprattutto a qualcuno che abbiamo idea che possa farci del bene, perché a monte diciamo abbiamo forse un passato, non so poi come spiegarlo, abbiamo un... c'è in noi una corsia preferenziale che ci porta quindi a delegare agli altri e a delegare agli altri sulla base di come abbiamo già fatto in passato. È lo stesso motivo per cui uno può credere ciecamente a quello che dice la televisione, perché gli sembra normale farlo e non si pone il problema invece di dover ragionare su quello che viene detto alla televisione. Do di nuovo la parola a voi e apro le telefonate 049 880 90 20. Thank you. E dunque, allora parlavamo di come attraverso le religioni si siano proposti, però, nonostante tutte queste velature, nonostante i fraintendimenti, le interpretazioni, che, come dice Dennis, possono essere anche strumentali, o le forme di potere che si sono costituite nei secoli intorno a un insegnamento, forse molto spesso anche senza cogliere poi di fatto questo insegnamento stesso, ma possano essere portatrici, possiamo dire qualche volta anche portatrici sane di un insegnamento religioso, cioè di un insegnamento che va al di là dell'ordinarietà, che può essere utile per conoscere noi stessi, per divenire qualcosa di diverso rispetto a ciò che siamo all'ordinarietà, per ricollegarmi con una parte di me, forse autentica, sopra la quale ho scritto, ho sovrascritto sostanzialmente delle informazioni che ho tinto dalla cultura, che ho tinto dalla famiglia, che derivavano dalla mia necessità di conformarmi ad un ambiente per sopravvivere, sulla base delle quali ho strutturato delle risposte. Ho formulato delle immagini che vanno a costituire il mio passato, che vanno a costituire ciò che credo di essere, che vanno a costituire quello che può essere il sogno della mia vita, il film, la storia personale che mi fa identificare come io, che ne sia consapevole o meno, che mi fa provare un sentimento per questo io, oltre che un istinto di preservazione, e tutto questo io lo definisco la mia identità ed è la personalità che mi serve tutti i giorni per relazionarmi con gli altri. Ogni volta che devo scrivere nome e cognome, o che devo mettere una firma, o che mi fa identificare nel mondo, socialmente parlando, agli occhi dello Stato, agli occhi degli altri, agli occhi del mondo economico, agli occhi del mondo familiare, e quindi degli affetti, del passato, eccetera, eccetera. Però poi c'è qualcosa di me preesistente forse a tutte queste informazioni che ho sovrascritto, che è la mia parte vera, la parte originale, la parte autentica. E quella è forse quella che può essere contattata, è quella che viene coinvolta in questo processo sostanzialmente realizzativo. Però dobbiamo fare i conti con tutto ciò che noi abbiamo costruito, con tutto ciò che ci siamo messi addosso e di cui pian piano uno, con la forma del discernimento, può spogliarsi. Ma è difficile in un cammino di questo tipo poterlo fare solamente con la volontà personale, come dice Hermes, perché per la mia esperienza, la volontà personale è la volontà della personalità, e quindi la personalità sostanzialmente non desidera spogliarsi di ciò che è, perché c'è un problema di fondo per quello che vedo, che parlandone all'esterno, parlandone in modo più oggettivo possibile, puoi vedere alla personalità come un vestito da togliere. Ma quando tu vivi nella personalità, tu sei la personalità. Quindi non puoi toglierti di dosso un vestito che tu sei, perché in quel momento, quando tu lo sei, tu sei, tu dici io. E può sembrare un ragionamento un po' molto astratto, filosofico, oppure da fattone, ma in realtà è qualcosa di concreto. E allora già l'aspetto di poter osservare questa identificazione con la personalità è già qualcosa di importante. Hai voglia tu, con la volontà di questa personalità, di poterti togliere di dosso dei vestiti nei quali sei identificato, che tu sei convinto di essere? Ecco perché qui, secondo me, si cita l'aspetto di un insegnamento tradizionale e dunque implicitamente di un maestro, di qualcuno che possa incarnare questo insegnamento e da cui poter ricevere, e quindi qui l'aspetto della trasmissione orale da bocca a orecchio, che va al di là, quindi dei testi, che va al di là, quindi dei riti, ma che può dare un significato talvolta anche ai testi e ai riti. Come non darlo, come dice Dennis, perché uno può usare come testo la natura. Sono sicuramente delle esperienze diverse. Un tipo di società come quella che poteva essere dei nativi americani non erano società strutturate economicamente, politicamente, e dunque non avevano questi rapporti di potere che lui cita e che sono esistenti nella nostra società, nella società europea, o anche in altre società, nella società araba, nelle società asiatiche, dei rapporti di potere costruiti in questo modo, in modo così complesso. E dunque forse non c'era bisogno di una scrittura. L'insegnamento poteva essere più naturale e il libro poteva essere la natura. E forse questa cosa poteva essere tramandata in modo più diretto. Noi abbiamo dovuto interfacciarci con un sistema di potere, che poi può essere il potere religioso, il potere politico, il potere economico, ma comunque di struttura gerarchica, con delle regole, con delle norme e molto spesso con delle censure. Per cui c'è da dire anche che trasmettere un determinato messaggio in modo esplicito un tempo comportava la censura, comportava il rogo, dei libri o rogo anche delle persone, o la messa al bando, comunque. Da qui la necessità di strutturarsi, quindi già la microsocietà sicuramente di quello che può essere un monastero è una microsocietà isolata rispetto al resto della società, ma anche la microsocietà dei gruppi di persone che perseguivano quindi questa via tradizionale in modo iniziatico, e lo facevano attraverso il segreto, o lo facevano appunto velando questi insegnamenti, che erano insegnamenti realizzativi, attraverso delle metafore, attraverso delle parole che non fossero direttamente comprensibili a tutti, ma che potessero essere comprensibili soltanto a chi risuonava con quelle parole. Da qui la necessità, quindi, di diverse letture. E poi ognuno, a seconda della sua condizione di coscienza, poteva rimanere solamente a leggere il significato superficiale, oppure invece approfondirlo, vederlo dentro di sé. E questo vale sicuramente per molti aspetti. Quindi noi abbiamo citato un passaggio nelle puntate precedenti, che era il passaggio quindi dalla religione, intesa nel senso convenzionale del termine, alla psicologia transpersonale, quindi da qualcosa che rilega e che unisce le persone, unisce attraverso il rito, attraverso la credenza, ma che resta però su un aspetto superficiale, a una psicologia transpersonale, quindi che va ad indagare la psiche, la nostra interiorità, perché poi la parola psiche, da cui deriva psicologia, però per i greci era anima, soffio vitale. Però per trascendere la personalità, quindi non per sistemare la personalità. In questo percorso quindi si dice qui che la religione ha delle lacune sostanzialmente, che l'insegnamento tradizionale può colmare. C'è quell'aspetto che secondo me non è banale ma è sostanziale, del dire come essere ma non spiegare come lo devi fare. E come fai a poter essere buono, diciamo così, quando in realtà dentro di te vivi tutt'altro, o vivi una serie di condizioni che ti fanno essere in modo che noi definiremmo non buono, arrabbiato piuttosto che permaloso, piuttosto che iracondo, ma di fondo c'è una risposta che io do che mi fa essere in quel modo. Non c'è un modo di essere cattivo rispetto all'essere buono. E il fatto che io mi sforzi di essere buono, ignorando totalmente la rabbia che posso vivere dentro, per rimanere in questo esempio, di fatto non mi è di aiuto. Mi è di aiuto forse a castrarmi e addirittura a diventare potenzialmente ancora più rabbioso di come sono, perché non riesco ad affrontare quella condizione, non riesco a viverla, non riesco a superarla, mi sforzo di essere diverso, ma questi sforzi, come dice il testo che vi ho letto, poi molto spesso rischiano di portarci nella direzione opposta, perché sono delle forzature destinate presto o tardi a collassare, oscurando l'orientamento e l'aspirazione. Perché mi sforzo di essere qualcosa che non sono e non accetto prima di tutto una condizione che vivo. Io la cosa che ho potuto trovare nell'insegnamento, da quando sono entrato a contatto, è stata proprio il poter colmare queste lacune, ma non solo mentalmente, il poter andare oltre l'aspetto mentale attraverso il fare, attraverso l'esempio che avevo davanti, che era l'esempio di Hermes, attraverso le dinamiche che si creavano attraverso Hermes con gli altri componenti del centro, di fatto il poter, attraverso il fare, attraverso l'attività, colmare prima di tutto questo vuoto esistenziale, perché si crea un vuoto, secondo me, per quello che ho vissuto io, tra ciò che effettivamente uno sente, ciò che uno è, e ciò che pensa di essere. E quindi un cammino che spesso viene descritto dalle religioni solo nell'apparenza e non nella sua vera essenza. Pronto?
Sono ancora Dennis, posso
Ciao.
Dire ancora
certo.
due parole?
Sì, sì.
Volevo dire questo, no? Che non è nella natura umana, nella natura dell'uomo, e ribadisco una cosa, che non c'è nessuna connessione tra umanità e cristianesimo, sempre dal mio punto di vista. Non è, ripeto, nella natura umana l'egoismo o l'accumulo o l'odio verso gli altri, no? Ma secondo quelli che hanno studiato, gli antropologi che hanno studiato l'essere umano, si afferma che l'essere umano è l'animale più socievole che sia mai apparso sul globo terracqueo. Invece c'è da considerare il fatto che la struttura che si è creata da come dicono anche alcuni studiosi, dall'inizio del 1500, corrispondente anche all'invasione dell'America, il concetto di accumulo, di importanza, di valore del denaro, e questo ha portato lentamente alla situazione che abbiamo adesso, dove c'è la disperazione tra le persone, perché adesso che viene a mancare il denaro, le persone non trovano un altro strumento per poter andare avanti, non lo trovano perché sono cresciute, sono state istruite con il concetto che senza denaro non puoi vivere, non si può vivere. Questa è una riflessione che io faccio da anni ormai, ma che penso sia importante che tutti comincino, come dico diverse volte, sì, va bene farsi delle domande, ma bisogna anche cominciare lentamente a darsi delle risposte senza aspettare che siano gli altri a dartele. Scusami questa nuova intrusione, ti saluto e buona giornata.
Ciao Dennis, grazie e buona giornata anche a te. Thank you. Allora, grazie a Dennis per questo suo secondo intervento, quindi più strutturato su questo aspetto economico. Sicuramente ci sono anche molte connessioni tra l'economia e la religione, sicuramente è un ulteriore aspetto che forgia le nostre vite, perché oltre sicuramente al condizionamento religioso, c'è il condizionamento economico e dunque talvolta io ho provato a immaginare come potrebbe essere la vita se non ci fosse il denaro, però faccio fatica ad immaginare una vita così. Mi viene più facile guardare a quante cose ruotano intorno al denaro, anche nella mia vita, quanto può essere condizionata da questa cosa. E quindi, guardando tutto il condizionamento, diretto o indiretto, che il denaro ha nella mia esistenza, posso pensare a come sarebbe la mia esistenza senza questo condizionamento. Ed è qualcosa che effettivamente non riesco a immaginare, perché è un condizionamento su cui si struttura l'intera vita. Poi forse è anche vero che quando parliamo del denaro parliamo di qualcosa di materiale e quindi il condizionamento che subisco dal denaro lo posso vedere più facilmente forse rispetto ad un condizionamento spirituale o religioso, al di là della religione e di quale sia la religione, o di un condizionamento morale, perché quello non è meno tangibile, non sono forse delle banconote, delle monete, delle carte di credito, sono. È qualcosa che vivo a livello emotivo, a livello mentale, quindi indubbiamente credo, c'è una possibilità che ora sto esprimendo. È forse più difficile da notare, soprattutto perché talvolta siamo convinti di non essere condizionati dall'aspetto religioso perché non siamo credenti o praticanti, eccetera. O non lo sono i nostri genitori, però questa cosa ci condiziona concretamente dentro di noi. Quindi l'aspetto che vi dicevo prima del sentirmi sbagliato se sono in un certo modo è un aspetto che traggo dalla mia esperienza e quindi la ricerca di una possibile redenzione di un male, ma che però di fatto poi non mi permette di essere diverso, ma oltre ad essere diverso, anche di conoscere quel male, la lacuna che vi dicevo che ho potuto colmare a contatto con chi ha rappresentato per me in tutti questi anni l'insegnamento, che è stato Hermes, al di là poi di come potessi ricevere o interpretare quello che mi veniva offerto e ricambiarlo, ma al di là di tutto. Quello che ho potuto trovare in un insegnamento, che quindi per me è l'insegnamento tradizionale, perché di questa cosa non rappresenta nel mio caso un'idea, ma un'esperienza, è stato un poter dare, vogliamo dire, una spiegazione, anche un valore alle condizioni che io mi trovavo molto spesso a vivere, che mentalmente e moralmente rifiutavo perché le vedevo come qualcosa di brutto e quindi mi sentivo in colpa per il fatto di viverle, ma che però mi trovavo inevitabilmente a vivere. E ho potuto quantomeno comprenderle, quantomeno provare ad accogliere queste parti negative, perché il fatto di rifiutare sostanzialmente il male, di rifiutare ciò di cui abbiamo paura significa rifiutare qualcosa che comunque fa parte di me. E quindi anche il voler buttare via il male, cercare una, tra virgolette, redenzione da una forma che noi definiamo negativa di noi, ma non ci aiuta a superare quella condizione, perché forse quella condizione non è negativa. Forse è semplicemente qualcosa che va integrato, che ci vuole raccontare qualcosa di noi.
Grazie.
leggo questo messaggio, quindi avviandomi alla conclusione della puntata di oggi, questo messaggio che è giunto, che scrive: non è il denaro in sé che crea i condizionamenti attuali, ma la brama di potere e il fascino che l'improprio uso di questo mirabile strumento ne fa l'uomo manchevole, incompiuto. E questo è vero per qualsiasi strumento, persino della personalità, in cui l'uomo ignorante si identifica. Grazie per il messaggio. Qui si aggiunge un aspetto molto interessante, secondo me, nel tema, quindi, ovvero l'aspetto del potere e del fascino che l'improprio uso di questo mirabile strumento rende l'uomo manchevole e incompiuto. Quindi viene definito il denaro come uno strumento mirabile di cui l'essere umano però fa un uso improprio, e dunque la brama di potere e il fascino che ne deriva. E quindi grazie. Secondo me, però, per quello che è la mia esperienza, senza nulla togliere al messaggio, però c'è un aspetto sicuramente di fascino, però c'è l'aspetto anche, ad esempio, della necessità di questo strumento, e dunque c'è un condizionamento forse sociale derivato dalla quella che possiamo vivere costrizione poi di avere questo strumento. Chiaramente, vedendolo in modo neutro, lo strumento di per sé diventa neutro e quindi siamo noi che ne possiamo fare un cattivo uso, però c'è sicuramente un aspetto poi però di necessità di uso, e quindi la necessità di uso poi implica tutta una serie di adeguamenti che uno forse non vivrebbe senza la necessità dell'uso. Però è interessante perché dice l'autore del messaggio, che non si firma, e questo è vero per qualsiasi strumento, persino della personalità, in cui l'uomo ignorante si identifica. In effetti, quello che ho detto sul denaro, mi è facile poterlo vedere del denaro nel condizionamento che crea la necessità di reperirlo, piuttosto che tutto è incentrato sul denaro, perché l'aspetto del lavoro, che poi noi ci permette a molti di dare un'identità, è comunque qualcosa che nasce per sopperire al bisogno del denaro. E il denaro per sopperire al bisogno della vita, che però in un contesto come quello che citava Dennis sicuramente non sarebbe necessario. Però guardando questa cosa anche per la personalità, immaginando la stessa cosa, come potrebbe essere la mia vita senza la personalità, mi è più difficile pensarlo rispetto al denaro. E quindi a come questo strumento condiziona la mia vita. In effetti, questo crea ancora più un vuoto, sicuramente. E forse perché la condiziona in modo totale. E grazie per questo spunto di riflessione. E grazie a tutti voi, a chi è intervenuto, in questo caso a Dennis, perché oggi è intervenuto lui, ma anche a chi è rimasto in ascolto più silenziosamente. Gli astronauti vi danno appuntamento alle 12 circa di venerdì prossimo sulle frequenze di Radio Cooperativa. Vi ricordo il nostro sito internet, che è il sito internet del Centro Culturale Sei Altrove, che è www.seialtrove.it, e anche il nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. Chi vuole, poi sempre su internet può trovare il sito di Radio Cooperativa, dove oltre alle nostre trasmissioni trovate i podcast, ma anche un po' i temi trattati e le notizie riguardanti la radio, ma anche i temi trattati nelle altre trasmissioni di questa emittente e la possibilità per chi vuole di contribuire economicamente all'esistenza di questo, di questa radio. E lo si può fare sia facendo un versamento tramite conto corrente postale, sia tramite bonifico bancario, sia tramite PayPal. E quindi sapete che proprio in termini, dato di quello di cui parlavamo prima, dello strumento, questo strumento può servire anche per esprimere la vostra generosità e per l'esistenza stessa di questa radio, perché questa radio stessa, come tutto in questo mondo, quasi tutto, purtroppo o per fortuna, senza il contributo economico non può restare in vita. Grazie, ci risentiamo venerdì prossimo, sempre dalle 12 alle 13.30, sulle frequenze di Radio Cooperativa. E vi ricordo che chi volesse rileggere questo testo che vi ho letto oggi, che si chiama Tradizione e Religione, lo trova sul nostro blog che si chiama seialtrove.altervista.org. Ripeto, seialtrove.altervista.org. Iniziate a vedere il mondo sotto sopra e tutto vi sembra assurdo. Forse avete paura di non farcela, di morire, di impazzire. Non agitatevi. È segno che siete sulla giusta via.